Direttore,
ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati.
Quante volte ti è capitato nella tua carriera di avere un grande giocatore che te ha comprato l'estate e che poi fatica a entrare?
Purtroppo è successo, ma succederà, perché delle volte la fatica a entrare dipende un po' dall'adattamento, sì, è soggettivo, sono giocatori che si adattano prima, adattano meno, talvolta la fatica dipende dall'aspetto tattico, perché purtroppo, meno male, insomma, ma comunque l'aspetto tattico incide anche nella valutazione, e poi entrambe le cose spesso, e quindi ci sono dei giocatori che vanno aspettati, delle volte tutto il problema, i giocatori che vengono da altri continenti hanno il problema dell'alimentazione, del clima, insomma purtroppo vanno a scaspettare, alcuni si inseriscono prima, la differenza la fa il valore del giocatore, quando sai che il giocatore ha un certo valore l'aspetti più volentieri.
Però su Gudmundsson, allora Pongracic, Fabrizio, per me la scenario è molto chiaro, Pongracic arriva tra l'altro uno dei primi a presentarsi in ritiro,
c'è.
Disponibile subito, entra prima partita a Parma malissimo, sì. Poi di nuovo male, sparisce, poi si comincia a far male, e quando Palladino alla vigilia della partita con la prima in classifica col Napoli deve scegliere tra Pongracic, che comunque ha una storia, un percorso, un valore, e un ragazzo che non ha mai giocato in Serie A, che è Moreno, fa giocare Moreno, per cui per me Pongracic è stato limitato da dei problemi fisici e non rientra probabilmente nei top gradimenti del suo allenatore. E qui sono cose che capitano, non capitate tante volte. Gudmundsson non torna nulla, Fabrizio. Che Gudmundsson noi l'abbiamo visto, te l'hai visto nel Genoa. Fenomeno. Gudmundsson arriva, c'ha dei problemi fisici, impiega un lungo periodo per recuperare, poi torna, determina con la Lazio, determina col Milan, poi sparisce di nuovo. Quando ritorna non c'è più. Non c'è più come mordente, come approccio, perché puoi giocare male ma giocare, e l'ultimo Gudmundsson fatica a giocare, e qui è più difficile,
ma sono molto più difficile, ma chiaramente i motivi vanno ricercati all'interno del ragazzo stesso prima di tutto, ma l'allenatore che mette in campo quelli che stanno meglio non è che l'allenatore mette in campo quelli che stanno peggio, se non lo fa giocare c'è un motivo, oppure talvolta non lo fai giocare per stimolarlo, delle volte lo fai giocare perché giocando si ritrova la forma, ogni situazione è diversa dall'altra, ma tutte queste problematiche di cui abbiamo parlato finora alla fine ricadono sempre nella sfera dell'allenatore, perché vedi, quando un giocatore sa giocare non è che smette di disimpara, non sono operazioni di certo giocatore non è capace, è stato sopravvalutato, è sbagliato, se un giocatore fa vedere ha delle qualità le sa rifare, compito dell'allenatore di creare le condizioni attraverso le quali il giocatore si ritrova. Questi alti e questi bassi probabilmente denotano un equilibrio interno che ancora forse non c'è, come poteva anche essere messo nel conto, ma che forse in parte è stato mascherato da qualche risultato che è andato anche oltre le previsioni, ma che comunque questa squadra rinnovata, l'allenatore e tanti giocatori, forse un periodo di assestamento per poter diventare squadra poteva anche averne bisogno, è un'altra chiave di lettura.
Fabrizio, ma te sei dato una spiegazione su questa rivoluzione d'inizio anno, perché puoi immaginare con il Napoli formazione completamente rivoluzionata, ritorno con la difesa a 3, come sottolineava Luca, Moreno e non Pongracic, Gudmundsson nemmeno entra, poi la conosci Firenze e se ne discute ancora.
Scegli di andare a giocare a specchio con una squadra di Conte,
che peraltro
già
è
questo
prima.
Per me è un suicidio, ma comunque
è stata una valutazione voluta, non è che è stata una decisione calata dall'alto o per altri motivi, probabilmente a questo punto, diciamo sbagliando, l'allenatore ha creduto di far bene, perché anche lui ha le sue responsabilità, anzi io credo che queste valutazioni che talvolta gli allenatori fanno talvolta riescono e diventa è un genio, quando sbaglia ha sbagliato, io credo sia abbastanza semplice la definizione, dopodiché ormai quello è stato è servito anche a capire gli errori fatti, non li ripetiamo per il futuro, resta una classifica importante, resta un inizio di stagione, un giro d'andata straordinario, non buttiamo via nulla, però allo stesso tempo cerchiamo di capire se sbagli sono stati fatti, non ripercorrerli più, ci può anche stare e andare a incartarsi e a complicarsi ulteriormente la vita con le cose talvolta astratte, no? Che fanno perdere un pochino la
sono strani, gli allenatori sono strani, ne ho vissuti tanti delle
volte. Succede.
Quando dovresti lavorare sulla normalità vai a cercare le cose bizzarre. Senti, prima di andare al mercato, io stamattina ho fatto una riflessione nella rubrica che faccio su Colpani. Io ti dico, sto per arrendermi, sono a un passo dalla bandiera bianca. Dopodiché penso che Folorunscio dovrebbe arrivare venerdì, quindi di sicuro non può giocare a Monza. Penso che comunque la Fiorentina gioca a Monza, penso che alla fine può essere anche giusto che Palladino dia un'altra opportunità a Colpani. Penso anche che siamo all'ultimo treno. Allora, non abbiamo capito noi Colpani, non abbiamo capito, l'anno scorso ci ha fregato perché ha fatto qualcosa che non è poi nel suo rendimento abituale. Che succede questo giocatore? Perché ora non parliamo più di una partita, Fabrizio, parliamo di un girone.
Sì, io credo, Luca, che la verità sia proprio esattamente in mezzo. Cioè, probabilmente Colpani succede ai giocatori giovani in fase di crescita. Colpani ha fatto la stagione bene, più libero l'anno scorso, quello che faceva era tutto trovato. Quest'anno già dovessi riconfermare per un giocatore giovane è sempre più difficile, figurati cambiando squadra e andando a indossare una maglia viola, perché la maglia della Fiorentina è una maglia pesante. In un contesto nuovo e con una società, una città ancora più blasonata, e soprattutto la città che è di bocca buona, perché Firenze è di bocca buona, quindi sono maglie pesanti. Il ragazzo ci può stare che va un attimino di fiorità. Io credo che in termini relativi sia un buon giocatore. Fa bene la Fiorentina aver fatto questa operazione, secondo me. Fa bene la Fiorentina a valutare anche l'ipotesi a gennaio, se si accorge che fa fatica il ragazzo, ha bisogno di trovarsi, lo dà in prestito 6 mesi e lo ripiglia a giugno per fargli superare questo momento, diciamo, fisiologico quasi forse di adattamento, e ti ritrovi in casa con un giocatore a giugno pronto. Ma io questa operazione, tu pensa, noi all'Empoli la facevamo Totò di Natale, eravamo convinti di avere in casa un giocatore importante ma che doveva maturare per fare esperienze, l'abbiamo mandato in prestito 3-4 volte, ci siamo trovati di Natale in casa, avevamo un giocatore, lo prendemmo, aveva 18 anni, si chiamava Dio Empoli perché è più vicino a Firenze, si chiamava Tony. Luca Toni, l'abbiamo fatto 4 anni di prestito, fin quando poi l'abbiamo venduto a 27 miliardi. Cioè ci sono dei momenti in cui i giocatori vanno un po' saputi a aspettare, qualche volta anche dargli tempo di crescere. Ecco, io credo che indossare la maglia della Fiorentina gli abbia un po' pesata a questo ragazzo. E poi sai, a ritrovarsi, però quando c'è qualità si fa la stessa.
Sì, io spero nella grande partita, cioè io l'ultima, prima di alzare bandiera bianca,
magari,
ma ce l'ho in mano, sì, io ce l'ho in mano la bandiera bianca, però prima di alzare bandiera bianca e arrendermi, io penso che questi sono giocatori, lui non è riuscito a fare quel colpo in un girone che gli abbia ricordato che cos'è e gli abbia fatto, vedere ai tifosi della Fiorentina che cos'è Colpani.
Sì, Luca, può darsi che trovare la prestazione che lo libera un po' di testa, perché può darsi che lui sia in questo, io credo ci stia questa idea che ci sia un pochino di testa un po' bloccato e abbia bisogno di sbloccarsi, ma se non si sblocca così lo mandi in prestito, gli fa fare 6 mesi da qualche parte, a giugno ti ritrovi un giocatore da Fiorentina.
Allora veniamo agli acquisti. Folorunscio è sulla strada, è lì, noi lo prendiamo in giro. Magliana Sabino sta risalendo,
visite mediche dipende
da quanto trova, se trova gli autovelox, però arriva. Che ne pensi di Folorunscio?
Sì, no, è una buona operazione, secondo me nel Napoli ci stava un po' stretto, nella Fiorentina credo possa dare una mano, mi sembra un'operazione buona, positiva.
E poi c'è questo innamoramento per questo brasiliano che, lo ripeto, ha vinto in Brasile anche titoli impersonali, individuali, è un giocatore di grande talento, è su Luis Enrique. Allora, a me è venuto un po' da ridere quando Pietro Lazzarini e Tommaso Loreto hanno fatto le cifre della prima proposta della Fiorentina, perché caro Fabrizio mi ha ricordato la proposta fatta ai tempi di Berardi, in cui Berardi stava 30 e noi offrivamo 18. È difficile poi.
Sì.
E quando poi ti ricordi il direttore del Sassuolo di Severn, ci hanno fatto un'offerta e non era ovviamente proponibile né accettabile, quindi è chiaro che se parliamo di un giocatore che ha una valutazione 30 milioni parti a 18 c'è molto da trattare ancora. Però ti chiedo se l'hai visto questo ragazzo, che rischi può essere portare a gennaio un sudamericano in un ruolo offensivo, quindi con un calcio diverso, ma il talento è oggettivo.
Sì, ne parlano tutti bene, sinceramente non lo conosco, visto mi sono un pochino informato per quello che si può sapere, ne parlano tutti bene. Ora una votazione a 30 milioni è una votazione del giocatore vero, fatto da campione, insomma, che comincia a essere pronto perché il passo successivo è un campione, perché da 30 vuoi fare 40, 50. Offrire nella metà sinceramente sembra a gennaio può far capire due cose: o che non sei convinto, che non hai pienissima convinzione e quindi l'operazione di investire molti soldi non te la senti e quindi dici vabbè, io gli offro una cifra giusta che mal che vada lo rido via e non mi faccio
esatto,
mai male.
Faccio 0-0.
E questa è un'operazione che qualche volta si fa, sinceramente, sì. Quando non siamo super convinti del giocatore. Io credo in termini generali la Fiorentina oggi abbia bisogno di qualche giocatore che fa la differenza. Non credo la Fiorentina oggi abbia bisogno di qualche buon giocatore e basta. Cioè oggi la Fiorentina per migliorarsi, se no quel salto di qualità non lo fai mai, deve andare su giocatori che gli danno qualcosa, che sono titolari veri e che possono dargli una mano vera a fare un salto di qualità. Se i primi a non essere convinti di questo è il management o l'allenatore, allora delle due l'una, o tu sbagli te o tu l'ha sopravvalutato lui, non c'è via di mezzo.
Sì, 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 no, ma è, lo ripeto, è chiaro che questa sarà una trattativa immagino lunga, nel mezzo lo ricordo c'è il Lione, perché c'è questo rapporto Botafogo,
sì, Lione, proprietà.
La strategia diciamo di chi cura gli interessi di Luis Enrique è anche saggia, Fabrizio, portarlo in Europa, l'idea ovviamente è il Lione perché è una loro società, farlo vedere e poi fare monetizzare a peso d'oro. Il Lione però non può comprare nemmeno un accendino per i problemi che ha, anzi ne dovrebbe vendere per 40-50 milioni, mi hanno detto. Ecco che probabilmente la Fiorentina prova a fare un colpo, perché è chiaro che a 16-17 milioni sarebbe un gran colpo e quindi
è un gran colpo. L'operazione del blocco è un'operazione che sinceramente è solo tecnica, perché essendo la stessa proprietà sinceramente non hanno bisogno dei miei consigli per dirgli come fare a girare quella norma, ma si aggira in 5 minuti. Il tema vero lì è la volontà del giocatore, che se tu hai il giocatore dalla tua, perché il giocatore capisce venire a Firenze può essere un'opportunità, certo, il giocatore gli rifiuta il Lione e allora la partita diventa sui soldi. Se tu non hai il giocatore dalla tua e in modo così forte e soprattutto però non hai una grande convinzione dell'operazione perché hai timore di spendere troppo per il valore di un giocatore, forse non hai certezza, questa cosa qua si respira subito nella trattativa e a quel punto le ipotesi che venga a Firenze sono pochissime, va a Lione tutta la vita.
Fabrizio, ho detto che poi su Colpani ricordiamo anche che lui è già in prestito oneroso con riscatto, quindi poi eventualmente mandarlo a giro questo
sì, però avresti speso
però
4 milioni per il prestito,
il discorso è di riscatto. No, c'è Silvano che oltre a ricordare un mercato di gennaio in cui cambiasti totalmente la Fiorentina per la promozione, poi ti chiede: spendi dal Cesena, lo andresti a prelevare, che è un nome comunque seguito?
No, è un buon giocatore, che sicuramente è un giocatore che insomma nella Fiorentina ci può anche stare, ma io non lo vedo nelle prime 12-13-14 maglie. Cioè voglio dire, io ripeto, oggi io non andrei a prendere riserve, con tutto il rispetto la parola riserva, non mi fraintendete, non voglio dire che il calciatore Cesena è una riserva.
No, ma certo, è un giocatore a cui devi fare un percorso, chiaramente.
Deve fare un percorso, io credo oggi è Fiorentina, ma tutti vedi a gennaio si voglia migliorare, hanno bisogno di prendere giocatori meglio di vedere tu hai, perché se tu vai a prendere un giocatore uguale ai tuoi o peggio dei tuoi, fra virgolette prendi la cosiddetta riserva, che poi può diventare anche migliore di quello che tu hai, ma allora vuol dire che il livello tecnico si abbassa, perché te oggi per migliorarti hai bisogno di qualcuno, non dico migliore, ma uguale, ma sicuramente, ma voglio dire proprio migliore, non devi girargli
sì,
turno.
Sì,
deve
sì,
essere
sì,
come meglio dei tuoi, perché sennò ti migliori mai. E non è facile, perché la precarietà di gennaio è tanta, ma te devi andare con questo, tende a uscire con quest'idea da casa la mattina, poi torni a sera e non hai trovato la soluzione, ma se no non ti migliori mai.
Un'ultima domanda, Fabrizio, riguarda Caiode. Allora, io ripeto, lo confesso, su Caiode io l'anno scorso ho avuto un innamoramento folle, sembrava un giocatore spaziale, il rapporto età, come era entrato in prima squadra e come aveva si espresso in Serie A, cioè mi sembrava un qualcosa di straordinario. Non a caso ne avevo parlato anche con Luciano Spalletti, commissario tecnico, mi sembrava uno di quei 3-4 giovani, cioè, su cui ti immagini un futuro, no? Poi scompare. quest'anno è scomparso, ucciso, devo dire, da quel campionato fantastico che sta facendo Dodò. E devo dire che quando lui è stato chiamato in azione non è che abbia travolto, ma con i giovani ragazzi può anche capitare, ve l'ho appena spiegato Fabrizio Lucchesi. Il problema è che ora la Fiorentina sta pensando seriamente all'ipotesi di darlo in prestito, magari anche avendo secco. Un prestito secco, mentre è chiaro che in Inghilterra per esempio lo prenderebbero, ma con un riscatto già fissato. Un percorso giusto, cioè quello che dicevi un po' anche per Colpani, oppure sei sorpreso che questo ragazzo sia passato da essere uno dei gioielli del calcio italiano a sparito?
No, è un po' la logica dei giovani, come dicevi tu, ci sono questi momenti, i giovani crescono per gradi. Perché i giovani nelle grandi squadre fanno fatica ad uscire? Perché la Fiorentina, anche per me, è un grande club, maglie pesanti, mi garba a definirle, quando le vai a indossare sono piene di responsabilità, su piazze che vogliono anche sì la prospettiva, ma voglio vedere anche l'immediatezza. Il giovane, se riesce a coniugare le due cose, è un campione. Ora, siccome i campioni sono pochi, e che gli altri sono buoni giocatori, migliori, ottimi giocatori, ma campioni sono pochi, è chiaro che hanno bisogno dei momenti di crescita un po' alternati. Però l'unica cosa di cui un giovane per crescere ha bisogno è giocare, vedi? Stare lì e non giocare, stare lì e non giocare, poi lo chiami ogni tanto a giocare, non ti dà il meglio. Il giocatore ha bisogno di continuità per crescere e per formarsi, quindi l'idea di mandarlo in prestito, io sinceramente
la trovo giusta,
la trovo assolutamente giusta.